È una mattina davvero speciale. Quanti sono d'accordo con me? Il titolo del messaggio di stamattina è una serata speciale. Passiamo dalla mattina alla sera. Una serata speciale. Come vedete, abbiamo qui preparato, apparecchiato la cena del Signore. E pensavo una cosa, ormai sono circa 15-16 mesi da quando siamo entrati in un tempo, o in questo tempo davvero molto strano, molto insolito, un tempo che ci fa fare tante domande, un tempo in cui siamo stati privati, per il nostro bene ovviamente, della nostra libertà. E ci siamo accorti e abbiamo imparato ad apprezzare quanto sia bella la libertà, ma anche la stessa libertà che vivevamo fino a 15 mesi fa, vero? Ok, meno male. E fra le varie cose, ma stamattina non voglio entrare ancora nel merito perché ne abbiamo già parlato in lungo e largo e siamo pure stanchi di sentire parlare sempre di tutte queste cose, ma riflettevo che semplicemente quello che stiamo desiderando è poter incontrarci senza le mascherine, incontrarci senza limitazione di divisione, di numeri, ma anche semplicemente trascorrere una serata fuori a cena, possibilmente tutti insieme, perché è bello stare tutti insieme. Ora, sicuramente, avendo imparato ad apprezzare le piccole cose, non credo che stiamo desiderando il viaggio alle Maldive, tranne Marianna, che lo desidera. Credo che neanche di trascorrere un mese in America, piuttosto che in Australia o a Londra, come dice sempre mia figlia. Credo che stiamo desiderando proprio tutte quelle cose semplici. Riabbracciarci, baciarci, accarezzarci, pregare l'uno per l'altro, così come facevamo. Insomma, io credo che ciò che ci manca di più è non poterci dimostrare l'affetto e l'amore che ci lega l'uno con l'altro. E sapete, come sapete, lo sapete, io e Sara, la mia famiglia, abbiamo vissuto 20 anni in Emilia-Romagna e ricordo che uno degli usi o delle abitudini di quei luoghi è il fatto, una cosa strana, soprattutto l'abbiamo vissuta male quando siamo arrivati lì, il fatto che le persone si salutano con ciao. Ciao, così. Non si baciano, non si abbracciano, ma neanche nell'ambito familiare, sapete? Ciao, si vedono, ciao, ciao. Così, una cosa fredda. Non si toccano. Non c'è l'abitudine di darsi la mano, di abbracciarsi, di baciarsi. È tutto inusuale questo. Hanno uno strano modo di dimostrarsi l'affetto. E sapete, pensavo e riflettevo che quello del contatto fisico è una sorta di cerimoniale che proviene dai paesi arabi e dai paesi del sud. Noi siamo stati dominati per tanto tempo dagli arabi e ci è stata trasmessa questa, lasciatemelo dire, tradizione, modo di vivere, uso, consuetudine, chiamiamola come vogliamo, questa abitudine, e per noi tutto questo è molto importante. Anche in Israele è molto importante, era molto importante. Addirittura ci sono dei versi della Bibbia, non ricordo esattamente dove è scritto, se incontrate qualcuno per strada non salutatelo. Ora, non stava dicendo se passa qualcuno non gli dire ciao o pace, perché lì il saluto era proprio una cerimonia, era un momento di stare insieme, di condividere del tempo, di condividere la comunione fraterna. E pensavo che oggi, dopo tanto tempo, dopo un po' di tempo, celebriamo la cena del Signore. E pensavo, o meglio, sono convinto che la cena del Signore sia qualcosa che vada celebrata proprio quando sentiamo forte il bisogno, il desiderio di celebrarla. Come vedete, noi non lo facciamo in ogni incontro, non lo facciamo ogni 2 settimane, non lo facciamo una volta al mese, non lo facciamo la prima del mese o per le festività tradizionali che possano essere Pasqua, Natale, eccetera, eccetera. Noi lo facciamo quando sentiamo che è il momento di farlo. Perché crediamo che altrimenti questo momento, questo memoriale, possa perdere il suo effettivo valore e significato, perché crediamo che quando una cosa è molto desiderata viene molto di più apprezzata. Con questo non voglio entrare nei meriti delle altre comunità, ognuno è libero di farlo quando e come vuole, non critichiamo e non giudichiamo nessuno. Questa è la nostra visione. E ho pensato che anche Gesù disse la stessa cosa ai suoi discepoli: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua. E sapete, ogni volta che penso a questa frase di Gesù, vedo proprio la scena: una tavola imbandita, una sala preparata, vedo un po' la luce delle candele, quella luce calda, soffusa, debole per certi aspetti, quel momento, quell'incontro con i discepoli, quel momento così particolare. Luca 22 dal verso 7, lo leggiamo. Ora venne il giorno degli azimi, si parla di una festa ebraica, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Si doveva sacrificare. Perché si doveva sacrificare? Perché questo era stato il comando di Dio che aveva dato al popolo di Israele. Come è scritto, potete segnarlo, non li ho detto a Tony questi versi, Esodo 12, 42 e 43, Numeri 9, da 1 a 5. Quindi si doveva sacrificare la Pasqua. E Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate e preparate la Pasqua per noi affinché la possiamo mangiare. Ed essi gli dissero: dove vuoi che la prepariamo? Allora gli disse loro: ecco, quando entrerete in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Dite quindi al padrone di casa: il maestro ti manda a dire, dov'è la sala nella quale posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Allora egli vi mostrerà una grande sala arredata, là preparerete la Pasqua. Andati dunque, essi trovarono come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Allora egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo fra voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto. Quindi vediamo e leggiamo che Gesù aveva desiderato, ma non desiderato così tanto per dire, desiderato grandemente di mangiare quella Pasqua con i suoi intimi discepoli prima di soffrire. Quella sarebbe stata l'ultima Pasqua che avrebbe mangiato con loro, insieme a loro, sulla terra, finché non si sarebbe compiuto il regno di Dio. Ma non solo quella era l'ultima Pasqua, quella era una Pasqua molto diversa. E Gesù aspettava quel momento. Gesù era venuto per quel momento. Il suo ministero, la sua missione si svolsero in funzione di quel momento, di quella Pasqua e di ciò che sarebbe accaduto poco dopo. L'altra volta dicevo che Gesù aveva mangiato altre due Pasque almeno con i suoi discepoli nei 2 anni precedenti. E chissà quante altre volte aveva mangiato la Pasqua negli anni ancor prima di entrare nel ministero. Come da tradizione si doveva fare. Ma questa Pasqua era differente. Questa Pasqua aspettava un tempo di grande sofferenza che sarebbe arrivato subito dopo. E quella fu una serata davvero speciale. E ho pensato, ma pensa l'onore di questi 12 discepoli di trovarsi nella stessa tavola con Gesù, condividendo la stessa Pasqua con Gesù, condividendo un qualcosa di straordinario. E pensavo anche che Gesù, nonostante sapesse già del tradimento di Giuda, del rinnegamento di Pietro e dell'abbandono di tutti i discepoli, disse ugualmente: ho desiderato questo momento con voi, ho desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, perché Gesù non guarda i peccati che commetteremo fra poco, domani o che abbiamo commesso prima. Perché il suo amore è incondizionato, non dipende dalle condizioni, dai nostri errori, dai nostri fallimenti, dalle nostre mancanze. Lui ama e amerà sempre e comunque, al punto di poter dire che Dio Padre ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù Cristo, non per i suoi fratelli, non per i suoi figli, perché nessuno era figlio fino a quel tempo, ma per i propri nemici. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio con un obiettivo, uno scopo, affinché chiunque, mamma mia che parola, chiunque, messa in questo contesto, chiunque di qualsiasi ceto sociale, di qualsiasi razza, di qualsiasi provenienza, su tutta la faccia della terra, chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Pensavo anche, ne parlavo giovedì, chi non era presente giovedì ascolti per favore il messaggio che vi abbiamo condiviso, che un giorno addirittura chiamarono Gesù e gli dissero: maestro, là fuori ci sono tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. E umanamente parlando potremmo pensare: ah sì, ditegli che adesso arrivo, un attimo solo. Ma quando mai? Gesù disse: ma chi è mia madre? Sembra quasi che le manchi di rispetto, ma non è quello il senso. Gesù stava parlando di due priorità diverse. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Se non tutti quelli che fanno la volontà del Padre mio, che è nei cieli, essi sono mia madre e i miei fratelli. Gesù stava dicendo: ehi, il regno dei cieli è molto più alto del regno naturale. Le relazioni umane che abbiamo qui su questa terra vengono dopo le relazioni spirituali. Quella cena, quella Pasqua, non faceva parte di un evento naturale. Non era più una tradizione ebraica, non era più un ricordo. Quella Pasqua era una Pasqua differente. La Pasqua precedente ebraica era una Pasqua ordinata da Dio, in ricordo della liberazione del popolo di Dio dall'Egitto, come abbiamo cantato, in riferimento all'ultima piaga d'Egitto in cui l'angelo della morte prese i primogeniti di tutti quelli in cui negli stipiti delle porte non veniva trovato il sangue dell'agnello, così come Dio aveva comandato a Mosè e aveva a che fare con il passaggio, perché Pasqua da Pesach vuol dire passare oltre, il passaggio dalla schiavitù alla liberazione. Ma quella sera vi fu una nuova e grande rivelazione, e già Giovanni Battista l'aveva detto: ecco l'agnello di Dio. Quando lo vide arrivare lì nel Giordano, lo vide venire verso di lui, e lì lo Spirito Santo parlò al suo cuore ed egli disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato dal mondo. Ma anche Gesù lo attestò e lo disse. Giovanni 6 dal 47. Gesù dice: in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna del deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché uno ne mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro dicendo: ma come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi si ciba di questo pane vivrà in eterno. Ma le folle non capivano, i discepoli non capivano. Ma cosa voleva dire Gesù? Stava parlando di cannibalismo? Assolutamente no. Non stava dicendo mangiatemi, bevetemi. No, stava parlando del suo sacrificio. Stava parlando della legge della sostituzione. Il sacrificio non era più un agnello, un animale. Era lui, era la sua vita, era la sua carne messa sulla croce, era il suo sangue sparso per tutta l'umanità. E quando le folle, i discepoli, udirono questo parlare, sapete cosa fecero? E lo sapete? Iniziarono a mormorare. Eppure Gesù parla di questo messaggio poco dopo aver effettuato la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E finché le folle mangiavano i pani e i pesci gratis, andava tutto bene. Finché le persone ricevono benedizioni, favori divini, prosperità, va tutto bene. Appena si inizia a parlare di sacrifici, il parlare inizia a diventare duro, tanto che non solo le folle lo lasciarono, ma anche tanti discepoli. E ne rimasero solo 12. E Gesù gli disse: e voi che volete fare? Ve ne volete andare via anche voi? E sapete tutti bene la risposta dell'Apostolo Pietro. In quella cena Gesù rivela la fine della dispensazione della legge e l'inizio della dispensazione della grazia. Luca 22:19 dice: poi preso il pane e rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure dopo aver cenato prese il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Si chiudeva un patto e si apriva un nuovo patto. Il vecchio agnello era stato sostituito dall'unico agnello senza macchia e senza peccato. Quella era una nuova Pasqua. A differenza della Pasqua ebraica, che era la Pasqua di liberazione dalla schiavitù, e gli ebrei, gli israeliti, facevano quella Pasqua col pane azimo. E Gaia mi ha chiesto: papà, ma perché anche noi non facciamo la Pasqua, la cena del Signore, col pane azimo? Perché non la facciamo anche noi col pane azimo? Perché il popolo di Israele la faceva col pane azimo? Perché? Che cosa era successo? Perché quella notte in cui dovettero immediatamente partire, e che bello pensare che nelle case degli ebrei impastavano il pane in casa e lo mettevano tutta la notte, col lievito madre, qui ci saranno le esperte, a lievitare, e non ci fu il tempo, lo impastarono così, non ci fu il tempo di far lievitare questa Pasqua, questo pane. E qui ci sono diversi significati. Tante volte Gesù ha parlato del lievito dei farisei, vi ricordate? Non ci fu il tempo, e da lì quella traduzione. La Pasqua sarebbe stata celebrata con il pane azimo, una pasta che non doveva lievitare, in ricordo di quella notte di liberazione. Ma noi celebriamo un'altra Pasqua. Noi non celebriamo la Pasqua ebraica. Noi celebriamo una Pasqua, sì, di morte, perché Gesù è morto su quella croce, di liberazione, perché Gesù ci ha liberati dal peccato, dalla natura del peccato, ma soprattutto noi celebriamo una Pasqua di risurrezione, perché a differenza di ciò che era accaduto prima, l'agnello di Dio è risuscitato dai morti e ha vinto la morte. Noi tutti siamo risuscitati in Cristo Gesù. Siamo passati, come ha detto Gesù, dalla morte alla vita, perché l'abbiamo ricevuto nel nostro cuore, l'abbiamo accettato, riconosciuto come Signore e Salvatore della nostra vita. Sapete, alcuni lo ricevono solo come Salvatore e non come Signore. Non va bene. Gesù ha detto: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E non è che ce le comanda perché gli piace comandare la nostra vita, altrimenti Dio non ci avrebbe creati con il libero arbitrio. Ma ce lo dice per il nostro bene. Perché se facciamo le cose che Lui ci comanda, noi saremo in una grande benedizione. Noi ci risparmieremo tanti di quei problemi e di quelle brutte seccature e situazioni. Quella fu una Pasqua di risurrezione. E anche l'Apostolo Paolo lo disse alla Chiesa dei Corinzi, ma ci sono tanti versi che lo dicono. Prima Corinzi 15:20 dice: ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. E ho pensato in questo verso, in questa parola, ai nostri cari che si sono addormentati. Si sono addormentati, non sono morti, si sono addormentati, si risveglieranno nella risurrezione dei corpi. E già sono alla presenza di Dio, faccia a faccia con Lui. E se umanamente, soprattutto per coloro che hanno subito un lutto, c'è tanto dolore, tanta amarezza, tante ferite, la consapevolezza e la certezza di fede è sapere che sono faccia a faccia con Lui. Seconda Corinzi 4:14 dice: sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Qual era il messaggio di Gesù in quella Pasqua? La salvezza dell'umanità dal peccato, quale agnello di Dio, l'adempimento della legge con la sua propria vita, perché fino a quel momento nessuno aveva mai potuto adempiere la legge interamente nei suoi precetti e nei suoi statuti. Introdurre un nuovo patto, il patto della grazia, poter donare la vita eterna a tutti coloro che crederanno e lo riconosceranno come figlio di Dio, e poi trasmettere l'esempio all'umanità. Perché potrà sembrare strano e paradossale, e mi chiedo come sia possibile che a volte accadano determinate cose che in un momento così solenne, particolare, in cui Gesù annuncia la sua morte e la sua risurrezione, subito dopo i discepoli cosa fanno? Iniziano a contendere fra di loro. Io sarò il primo. No, io sarò il primo. No, io, perché mi ha chiamato a me per primo. Pietro, no, io, perché io ho avuto la rivelazione che lui è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Immagino quella scena, iniziano a contendere davanti a Gesù che è lì in mezzo a loro. Ma Gesù disse loro, Luca 22, 20, 25, non avete capito niente, non voi, loro. Il regno di Dio non funziona così. Il re delle nazioni le signoreggiano e coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori, ma con voi non sia così, anzi il più grande fra voi sia come il minore e chi governa come colui che serve. Chi è infatti più grande? Chi siede a tavola? Chi è infatti più grande? Chi siede a tavola o colui che serve? Immaginate all'epoca i servi e i signori. Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Questo ci disarma. Se Gesù, che era Dio, è venuto fra di noi per servire, e non solo per servire, per dare la sua vita, ha lavato i piedi ai discepoli, si metteva al pari di chiunque, allo stesso livello di chiunque lui che era Dio. E a volte vediamo persone che si credono di essere chissà chi, mortificando gli altri. Questo non viene da Dio. Da Dio viene l'umiltà. Dal Dio viene il cuore di servo. Chi è chiamato in responsabilità deve servire. Chi serve deve stare nella posizione più bassa, quella del servizio. Questo è il servizio. Non serviamo per essere retribuiti, non serviamo per essere vanagloriosi, non serviamo per i nostri tornaconti. Se faremo qualcosa del genere, siamo i più miserabili. Dobbiamo servire perché Gesù ha dato l'esempio di servi. Lui, che era il più grande di tutto l'universo, si è reso talmente piccolo fino a noi. Ma Dio lo ha sovranamente innalzato. Perché dove c'è questo cuore, il Signore fa la differenza. Ecco perché è scritto che gli ultimi saranno i primi. Vuoi essere primo? Sii ultimo. Inizia a servire nel regno di Dio. E l'ultima cosa, imparare ad amarsi come Lui aveva amato loro. E l'ultima cosa ancora, sapere, discernere, stiamo attenti, il corpo di Cristo. Quando l'Apostolo Paolo scrive circa la cena del Signore, la cena del Signore, scrive alla Chiesa di Corinzi, capitolo 11, prima Corinzi, dal verso 17, dopo chiamerò avanti i fratelli, scrive così e dice: ora in quello che vi ordino, io non vi lodo, perché vi riunite, ascoltiamo bene, non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto, perché sento dire che quando vi riunite in assemblea, vi sono fra voi delle divisioni. E in parte lo credo. È necessario, infatti, che vi siano anche delle fazioni tra di voi, affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore. Infatti vi ricordo che non era solo mangiare il pane e bere dal calice, ma c'era l'agnello preparato, tutta una tradizione. Era una cena vera e propria a tutti gli effetti, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena, e uno ha fame, e l'altro è ubriaco. Confusione. Ora non avete delle case per mangiare e bere? O disprezzate la Chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò in questo, non vi lodo. Amen. Riflettiamo. Riflettiamo. Amen. Prima di leggere i versi che seguono, voglio chiamare avanti, fratelli.